Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Lavorate alla lavanderia Glasshouse?
Ci sono nata. Ho iniziato a mezza giornata dai 7 anni. Sono a tempo pieno dai 12.
Che significherebbe il voto per voi?
Voto alle donne! Il potere è nelle vostre mani!
Non sottovalutate mai il potere che abbiamo di essere artefici del nostro destino! Non arrenderti. Non smettere mai di lottare.
Era il 1903, ma in Inghilterra il voto alle donne, grazie alle rivendicazioni delle suffragette, sarebbe arrivato il 2 luglio del 1928. In Svizzera, lo sappiamo bene, il suffragio femminile a livello federale arrivò invece nel 1971. E allora non meraviglia la storia della contadina del libro di cui parleremo oggi, la prima donna ammessa in una scuola di agraria dei Grigioni alla fine degli anni 70. Dicevamo proprio in una delle nostre puntate precedenti che oggi sempre di più la letteratura si china sui temi di attualità legati all'ambiente e alla natura. Una conferma è arrivata anche dalla 6ª edizione degli eventi letterari al Monte Verità, che sullo sfondo del tema utopia della natura ha scandagliato i misteri di una ricerca del silenzio come ricerca di se stessi, i segreti degli alberi più vecchi del mondo e il fascino delle isole remote, che mai visiteremo, arrivando fino alle nefaste, ma non senza speranza, previsioni di un noto climatologo tedesco. In questo quadro, il racconto di Noémie Loch, la contadina, ci sarebbe stato bene, perché ben si allinea con una tendenza che in Svizzera sta prendendo piede, non solo nella letteratura, ma anche nella vita reale. Si tratta del ritorno delle donne a una vita di campagna, a una vita più isolata e tranquilla, più vicina ai ritmi naturali e lontana dai centri urbani. Del tema se ne è parlato di recente alla biblioteca di Rapperswil, in un incontro con la scrittrice Daniela Schwingler, autrice di una serie di libri sulla vita delle donne in altura. L'ultimo, in ordine di tempo, Aria di campagna, ritratti delle contadine di montagna. In sala c'era l'insegnante Sandra Böhm, che vive in Appenzello e oggi coltiva ortaggi secondo la filosofia Demeter. Morena Cotai, che vive in Vallese senza acqua corrente e considera la luce elettrica della sera il più grande lusso, abbinato ad un pezzetto di cioccolata e una tazza di caffè. Oppure ancora Ulrike Stober, del canton Grigioni, che da orgogliosa vegana non alleva vitelli ma coltiva verdure bio ad alta quota. Nel libro Daniela Schwegler ritrae 12 donne dai 18 agli 86 anni e racconta della loro vita nelle fattorie di montagna. Noi tra poco invece ci sposteremo in Val di Blegno e ascolteremo la voce di una giovane donna che oltre a scrivere 2 libri, contadina lo è diventata per davvero. Classe 1987, è nata a Baden nel canton Argovia, Noémie Loch ha studiato all'Istituto Svizzero di Letteratura di Biel e all'Università di Losanna. Sempre in movimento si è poi spostata in diversi luoghi, a partire da Untersiggenthal fino a Brinzels, passando l'estate in un alpeggio della Val dell'Albula, fino a trasferirsi qualche tempo fa in una fattoria d'aquila in Val di Blegno. Amante degli animali e della natura, timida e profonda, Noémie Loch si è imposta all'attenzione del pubblico con il suo romanzo d'esordio La contadina, che ha ricevuto nel 2016 il Terra Nova Schiller Prize per la letteratura ed è ora uscito in italiano per Gabriele Capelli Editore. Per la casa editrice di Prozup ha da poco pubblicato invece il suo secondo lavoro dal titolo Grit e con la cellista Sara Keser gira per la Svizzera e presenta i suoi testi. Noémie Loch, prima di scrivere libri, lei scriveva reportage. Che tipo di testi erano?
Das war für ein Reisemagazin, das heißt Transelvetica.
Quando durante gli studi ho iniziato a lavorare, facevo dei reportage per la rivista di viaggio Transelvetica. e volevo provare l'esperienza di scrivere andando in giro, fuori dalle solite quattro mura. E mi è piaciuto molto perché avevo la possibilità di incontrare e conoscere molte persone. Ho sempre realizzato dei ritratti nei quali raccontavo la loro vita e il loro mestiere. Il più delle volte si trattava di lavori particolari. Una volta, ad esempio, ho incontrato un marinaio che lavorava sulla flotta oceanica svizzera. Un'altra volta un cioccolatiere di Losanna. Persone molto diverse tra loro, che ho incontrato in diversi posti della Svizzera e mi hanno raccontato la loro vita e le loro esperienze. E una volta ho incontrato anche Mario Botta. Mi ha raccontato della sua chiesa di Mogno e altre cose del genere.
Mario Botta getroffen und er hat mir über die Kirche in Mogno erzählt. So dinge.
Quando si fanno dei ritratti, l'ascolto è importante per entrare nel personaggio. A lei piace questo aspetto del reportage?
Ja, das denke ich auch und das ist auch das was mich dann weitergeführt hat.
Sì, è quello che penso anch'io. Ed è ciò che mi ha spinta ad andare avanti a scrivere e a non abbandonare mai la scrittura. Ascoltare quando le persone raccontano o parlano tra di loro. E poi credo anche nell'interesse per i diversi progetti di vita, i diversi modi di vivere di ogni persona. Mi sono sempre chiesta come si vive nelle diverse parti del mondo e in quanti modi diversi.
Überall leben auf der Welt, auf wie viele verschiedene Arten und ja.
Dopo tanti spostamenti, da qualche tempo è approdata ad Aquila. Ha intenzione di ripartire?
Nein, hier bleibe ich, sage ich jetzt.
No, qui ora ci resto. Almeno è quello che dico adesso. Dopo gli studi avevo la testa così piena di libri e tutto il resto che mi son detta, ora mi compro le capre e voglio imparare a fare il formaggio di capra. La mia idea era quella di andare a lavorare nel caseificio del paese vicino, visto che lo conoscevo bene. Ma mi dissero di essere già al completo e mi indirizzarono verso un'attività a Monterascio sull'Alpe dove cercavano un aiutante. Ho seguito il loro consiglio e lì sono poi rimasta.
Und das habe ich gemacht und dann bin ich hier geblieben.
Ma e poi il suo sogno alla fine lo ha realizzato?
Genau, ich glaube, das war am Anfang ein sehr naiver Traum, auch mit dem Ziegenkaufen und Ziegenkäse machen.
Credo che all'inizio sia stato un sogno molto ingenuo, quello di pensare di comprare le capre e fare il formaggio. Da un lato, comunque, il sogno si è realizzato perché vado sull'Alpe e lì facciamo anche il formaggio. Ma mi sono anche accorta che la vita in fattoria ha una connotazione economica molto più marcata di quanto siamo portati a pensare. Ogni giorno è scandito dal suo ritmo, non si può vivere da sognatori come avevo pensato. Ma credo anche che la serietà, la concretezza che contraddistingue questo tipo di vita non la renda meno preziosa, tutt'altro.
Ich glaube, durch die Ernsthaftigkeit ist es nicht weniger wertvoll geworden.
Il prologo delinea perfettamente la contadina che ha delle belle ambizioni per i suoi tempi. Ce ne fa ascoltare un estratto?
Als die Bürin Bürin werden wollte, sagte man ihr: Das ist gegen das Gesetz.
Quando la contadina decise di fare la contadina, le dissero che era contro la legge, che la contadina esiste solo come moglie del contadino e una contadina senza marito sarebbe troppo complicato. Ma la contadina voleva fare la contadina da donna e da sola. Ispezionarono la sua fattoria. Trovarono qualche cavallo e una mucca illegale che la contadina aveva importato da un'isola del nord. La mucca era però troppo piccola per essere davvero considerata tale. Fecero finta di non vederla. La contadina fu la prima donna a frequentare la scuola agraria. La concluse col massimo dei voti. Anni dopo, suo marito fu felice di non dover fare il contadino.
Ihr Mann später war froh, dass er nicht Bauer werden musste.
Come mai nel suo racconto le protagoniste sono due donne, la contadina appunto e la sua aiutante?
Also zum einen hat mich das interessiert, was passiert, wenn man das einfach umdreht.
Da un lato mi interessava scoprire che cosa sarebbe successo se avessi invertito e sovvertito i rapporti. Ed è quello che alla fine ho fatto. Calcando anche un po' più la mano rispetto alle esperienze vissute. Quando nel libro, ad esempio, dico del contadino che alla fine era contento di non dover più essere contadino, sottolineo un qualcosa che nella realtà non era così estremo. La contadina presso la quale ho lavorato è stata davvero la prima donna nei Grigioni a voler frequentare una scuola agraria per diventare contadina. Ai tempi le dissero: «Ascolti, non sappiamo se sia possibile ammetterla», come se ci fosse un'impossibilità biologica. Ma lei ha insistito e alla fine le hanno risposto: «Va bene, ci proviamo». Come se si trattasse di un grosso esperimento e poi, oh, che miracolo, è andata bene. Al giorno d'oggi credo sia naturale che una donna possa fare la contadina, ma a quei tempi era qualcosa di eccezionale. Inoltre, prima di iniziare il libro, mi occupavo e mi interessavo di libri che raccontassero storie di vite altrui, spesso ambientate al di fuori dei grandi centri urbani, e quasi sempre si parlava di uomini che avevano scelto una sorta di vita ritirata. E qualcosa non mi tornava, perché io nella mia vita avevo sempre conosciuto donne che avevano scelto la vita in campagna e mi chiedevo: perché nessuno parla di loro? Ce ne sono tante che hanno fatto dei percorsi particolari, non convenzionali, e quindi in un certo senso ha influito un certo orgoglio, una certa ambizione nel voler parlare di loro e dire che ci sono anche donne che hanno fatto questo tipo di scelta.
Noemi Loch, ma lei ha avuto dei modelli femminili ai quali ispirarsi?
Also das eine war sicher die Bäuerin, bei der ich gearbeitet habe, die jetzt tatsächlich wie ein, als ein Vorbild für das Buch auch gab.
Senza dubbio, il mio modello, il mio punto di riferimento è stata la contadina per la quale ho lavorato, che poi ritroviamo anche nel libro, ma anche mia madre, che ha fatto un percorso molto anomalo ai suoi tempi per una donna. Di lei, della sua storia, infatti, parlo nel mio secondo libro. Mia madre ha studiato veterinaria in un tempo in cui non era per nulla scontato, e quando andava nelle fattorie a noi bambini ci caricava sul sedile posteriore dell'auto e i contadini le dicevano: «Ma può andare in giro in auto così?». Non gli sembrava possibile che una giovane mamma che aveva studiato veterinaria potesse guidare l'auto e portare con sé i figli. Per i tempi era una situazione davvero eccezionale.
Nel libro c'è un bel modo di raccontare come si è sviluppata nel tempo la fattoria della contadina, quasi un pezzetto dopo l'altro.
Ich glaube, der Hof der Bäuerin zeichnet sich schon dadurch aus, dass er sehr eigensinnig ist und speziell.
La fattoria della contadina si contraddistingue per il fatto di essere molto particolare e atipica. Non è la tipica fattoria pianificata dall'inizio per ospitare un certo numero di animali e fare un certo tipo di profitti o di investimenti. Ma si tratta di una realtà che è cresciuta pezzo pezzo e lo si vede sia negli animali che nei mezzi agricoli che via via nel tempo si sono aggiunti. La contadina dalla quale ho lavorato usava sempre dire: «Tutto ciò che cresce sano, cresce piano». E mi ha acceso una lampadina sin dall'inizio, anche se talvolta del suo procedere pensavo: «Mio Dio, quanto è poco pratico». Ma il segreto sta nella crescita lenta. Tutto cresceva lentamente, con molta cura, e sono convinta che questa filosofia sia sinonimo di qualità, perché ogni cosa ha in sé una certa stabilità che si dimostra anche nel tempo. Oggi vediamo spesso come nell'agricoltura una tendenza scalza l'altra, mentre i contadini disperati cercano di stare al passo con le nuove richieste del mercato, cambiando spesso tipo di coltivazione o di animali e minando così la stabilità della loro attività e produzione. La contadina del libro, invece, e quella per la quale ho lavorato, fanno l'esatto contrario. Ostinate, vanno per il loro sentiero.
Die machen das Gegenteil, die gehen ihren eigenen vielleicht stieren Weg ein bisschen.
Insomma, è una bella scelta quella di vivere una vita in campagna, a ritmo lento. Non è troppo giovane lei per una vita di questo tipo?
Es ist auch nicht immer langsam, das fällt mir ein, aber...
A questo proposito mi viene da dire che non è sempre tutto lento. Anche in quanto artista, quello che mi dà molta libertà è il ritmo severo e serrato che scandisce le giornate, concedendo però, stranamente, anche molta libertà. Una libertà che non avevo mai conosciuto prima. Da fuori si è portati a pensare che il lavoro in una fattoria, in una stalla, è così pesante e vario che non resta tempo per altro. E invece è proprio la regolarità che contraddistingue questo tipo di esistenza, a permettere di creare nuovi spazi. Ogni movimento, compito, è come un rituale che ogni giorno si ripete e da qui nasce anche una grande libertà. E col tempo mi sono resa conto di quanti elementi comuni vi siano tra la vita artistica e quella contadina. Entrambe, ad esempio, necessitano contemporaneamente di molta libertà e di molta disciplina.
Ich glaube, zum Beispiel beide brauchen sehr viel Freiheit und sehr viel Disziplin gleichzeitig.
In un'intervista ho letto che predilige la compagnia degli animali a quella delle persone. È davvero così?
Es gibt Zeiten, wo ich lieber mit Tieren bin als mit Menschen.
Ci sono dei periodi nei quali preferisco stare più con gli animali che con le persone. Il perché non lo so spiegare. Non penso che gli animali siano degli esseri umani migliori o che mi comprendano meglio. Non so nemmeno se mi comprendono. Ma c'è un qualcosa nello stare con loro, un certo modo di stare e di essere che non richiede nulla, non pretende da noi di essere in un certo modo, diverso da come siamo o ci sentiamo. E anche se ogni giorno si ripetono le stesse cose, le stesse esperienze, è sempre bello stare con loro perché ci accettano così come siamo. Allo stesso tempo, stare solo con gli animali può essere anche un'esperienza molto solitaria. Per esempio, quando si parla con loro, ci guardano, ma non sappiamo cosa pensano. Possiamo raccontargli di tutto, ma loro ci guardano e non rispondono. A volte trovo che sia una situazione bella e altre triste. Quando sono sola con loro, qualche volta vorrei ricevere delle risposte o sapere che cosa attraversa la loro testa. Si percepisce moltissimo in termini di emozioni e sensazioni, ma si percepiscono anche i limiti di questo stare insieme. È impossibile tradurre l'esperienza in parole, nella nostra lingua. È una grossa domanda con la quale mi confronto spesso, ma alla quale non ho ancora trovato una risposta.
Aber das ist eine große Frage, dass ich denke viel darüber nach und ich habe keine Antworten gefunden jetzt.
Tra i tratti che maggiormente caratterizzano il suo racconto c'è sicuramente questa continua commistione tra mondo onirico e mondo reale, tanto che spesso si perde traccia del confine, in particolare nella voce che narra la storia.
Die Figur hat zwei Seiten, die sich dann aber wieder vermischen.
Il personaggio ha due aspetti che spesso si contaminano. Quello che avviene nel mondo dei sogni e quello che in modo molto concreto avviene nel lavoro alla fattoria. Per un certo periodo sono riuscita a tenere i due mondi separati, poi via via che procedevo con la scrittura sono nuovamente confluiti uno nell'altro. Gli animali e i mezzi agricoli hanno iniziato a parlare e nel mondo dei sogni, tutto a un tratto, hanno iniziato a sorgere domande di tipo pratico. Ora si devono lavare le tazze, si devono aprire o chiudere le finestre, si deve cucinare. E mi interessava vedere fino a che punto i due mondi si potevano tenere separati o fino a che punto si potevano unire. Vero è che l'uno è necessario all'altro. Se il personaggio avesse in sé soltanto l'aspetto onirico, morirebbe. E se avesse soltanto il lavoro pratico, pure.
Würde sie sterben und wenn sie nur die praktische Arbeit hätte, wahrscheinlich auch.
Altro tema importante è quello della morte e della ciclicità della vita, che proprio come la natura ha le sue quattro stagioni. Cosa significa per l'aiutante della contadina, per la voce narrante del racconto?
Für die Erzählerin ist ein großes Thema der Verlust.
Credo che per la voce narrante quello della perdita sia un grosso tema con il quale confrontarsi. A un certo punto trova la sua soluzione. Decide che non esiste nessuna perdita. Tutto rimane e nessuno muore. Nessuno se ne va. E quando la nonna muore, per lei rimane. E anche l'uomo del quale sente così tanto la mancanza resta. Per un certo tempo, questo modo di pensare e di sentire rappresenta una sorta di salvezza, ma poi si tramuta anche in un pericolo, perché fuggendo sempre più nel sogno, nella dimensione onirica, la realtà diventa sempre meno percettibile e sempre più sfuggente.
Ist es auch eine Gefahr, weil es dann eben zu viel in den Traum geht und die andere Realität unspürbar oder unfassbar wird wahrscheinlich.
Tra due presenze femminili importanti spunta un uomo singolare che alleva oche e vuole aprire una pagina web. Che tipo è?
Ja, das ist eigentlich lustig, dass der Gänsemann eine Webseite möchte, weil
sì, in fondo è divertente che l'uomo delle oche voglia aprire un sito web. È l'uomo più stravagante e genuino di tutta la storia, molto aperto, tanto che gli piace invitare le persone e vorrebbe invitare la contadina e la sua aiutante. Soprattutto quando gli riesce una nuova ricetta e cucina qualcosa di buono, vuole subito raccontarlo a tutti. Ama anche dare consigli in tema di piante medicinali e altro. Anche fisicamente è un tipo particolare, è sdentato, pelato, sembra e parla come un filosofo greco. Vive però solo, in una casa isolata, è anche un po' inquietante, soprattutto per tutte quelle oche che girano libere e fanno la guardia. Qualcosa di lui ricorda un mago. E poi in tedesco la parola Gänsemann, uomo delle oche, è molto simile a Sensenmann, cupo mietitore, la morte. E mi piaceva questo gioco di suoni e di significati. In italiano non funziona, ma in tedesco le due parole hanno quasi lo stesso suono e mi piaceva accostarle.
Der Gänsemann auf Deutsch ist das noch schön, tönt wie fast wie der Sensenmann. Und der Sensenmann ist der, der für den Tod verantwortlich ist. Auf Italienisch kann man das leider nicht machen, aber auf Deutsch hat mir das gefallen, dass das fast gleich geklungen hat.
La morte, dicevamo, è uno dei grandi temi. Sentiamo allora in conclusione cosa dice la nonna in merito.
Wie weiß man, ob man am Sterben ist? Frage ich die Großmutter.
Come si fa a sapere se si sta per morire? Chiedo alla nonna. Si comincia a sentire dai piedi, mi dice. Quando non aderiscono più bene al suolo. Quando i piedi diventano freddi e sembra di camminare sulla nebbia. La nonna alza il dito, ma guarda che non è ancora ora di morire. Le passo una birra per farla andare a dormire, così mi lascia in pace. È troppo presto, mi dice, e mette da parte la birra.
Ich gebe ihr ein Bier, damit sie schlafen geht und mich in Ruhe lässt. Dafür ist es viel zu früh, sagt sie und stellt das Bier weg.
E così, prima di lasciarci, segnaliamo una delle prossime novità che ci aspettano in libreria. È infatti in uscita per Sellerio Tutto per nulla, di Walter Kempowski, considerato uno dei maggiori scrittori tedeschi contemporanei. Si tratta di un'accurata ricostruzione, in parte storica, in parte autobiografica, con cui Walter Kempowski rompe il viaggio intorno alla memoria storica delle sofferenze del popolo tedesco durante il nazismo e nella guerra, scandagliando il problema della colpa. Siamo così giunti al termine del nostro appuntamento di oggi, ma vi ricordo che potrete riascoltare la puntata di Geronimo Libri in podcast sul sito di Rete2. Una buona giornata, arrivederci a presto da Natascia Fioretti.